www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Cecilia Gallerani, per citare una delle più famose, appena sedicenne diventa l'amante di un 36enne che, per mantenersi all'altezza della situazione, a quell'epoca la pillola blu era ancora ben di là da venire, deve probabilmente cominciare già a sperimentare qualche defiance. Se Jacopo Trotti, ambasciatore degli estensi a Milano, in una delle sue periodiche e puntigliose relazioni al suo signore Ercole I, futuro suocero di Ludovico, scrive che questi ha un male causato dal troppo coito per una sua bella puta che prese presso di sé parecchi di fa, la quale gli va dietro dappertutto. Ludovico è così preso da questa Cecilia che ne commissiona il ritratto a Leonardo, il quale, come al solito propenso a dare un senso allegorico alle sue opere, la ritrae in compagnia di un furetto in primo piano. Il furetto a quell'epoca era considerato presso le dame del upper class alla stregua di un animaletto da compagnia, ma Leonardo lo fa passare per il più regale ermellino, un omaggio allo stile della dama di cui, al contempo, richiama il cognome. In greco l'ermellino fa Galè, il cognome della signorina fa Gallerani, che è capito la finezza. Questo ritratto, tanto per cambiare, non si trova più da molto tempo nel nostro paese e per vederlo bisogna recarsi fino al museo Czartoryski di Cracovia. La relazione tra i due comunque era di dominio pubblico. Ma ormai il nostro Ludovico si stava avvicinando sempre più ai 40 e i consiglieri più stretti gli ricordano che ormai è tempo di crearsi una discendenza rispettabile che possa dargli una parvenza di legittimità, per cui si risolve a sposare lui, ormai 38enne, Beatrice, la secondogenita del grande Ercole I d'Este, con cui in passato aveva già avuto dei ripetuti abboccamenti, tanto da concordarne la dote fin da quando la bambina aveva solo 5 anni. Lui veramente pare mirasse alla sua sorella maggiore, Isabella, che però fra un duca di una di quelle più importanti casate d'Italia, come quelle dei Gonzaga, e uno che duca non lo era, pur facendone le veci, ma non aveva avuto dubbi. Ormai Beatrice è quasi una 15enne e si è fatto il momento opportuno per portarla finalmente all'altare. Ma poco dopo le nozze con Beatrice, Cecilia ha un figlio, Cesare, che subito Ludovico riconosce. A questo punto la presenza a corte di quella Gallerani si è fatta decisamente inopportuna, per cui Ludovico, sempre magnanimo con le femmine, decide di ricompensarla con il feudo di Saronno e le assegna inoltre il Palazzo Carmagnola, opera del Bramante, che lei, divenuta, grazie a tutte le relazioni sociali intessute, quella che ai giorni d'oggi si direbbe una public relation, non tanto a trasformare in un salotto culturale letterario, anzi nel salotto per eccellenza, che frequentare nella Milano che conta diventa un must per eruditi, poeti, artisti e latinisti, e latinista lo diventerà lei stessa. La signora si risposerà bene con un certo Ludovico Carminati in Brembilla, un esponente della piccola nobiltà che dimora in Villa Medici del Vascello nel Cremorese e darà al mondo altri 4 figli per morire poi serenamente a 63 anni, quando quello era stato il suo Ludovico, starà languendo in una prigione in Francia. Una curiosità. Quel palazzo Carmagnola, lo dice il nome, era in origine di proprietà del famoso condottiero, che dopo tante battaglie al servizio del duca Filippo Maria Visconti, era passato al servizio della Serenissima Repubblica, che dopo averlo designato come comandante supremo delle sue truppe, aveva però cominciato a nutrire seri dubbi sulla sua fedeltà per via di una serie di episodi verificatisi in battaglia. E quindi, con la decisione del Consiglio dei Dieci, lo aveva processato e infine fatto decapitare sulla pubblica piazza, fra le due colonne di Santo Daro e San Marco. Alla sua morte il palazzo era passato alle figlie, ma Ludovico, con uno dei suoi maneggi, se n'era assicurato il possesso e lo aveva regalato alla sua protetta. Questo stesso palazzo, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, finirà col diventare la sede del dopolavoro civico, che vi installerà un teatrino amatoriale, quindi vedrà insediarsi per poco più di un anno la tristemente famosa Legione Muti con i suoi torturatori. Finché, tornato al comune, il sindaco Greppi, pressato da due giovanotti del tutto sconosciuti ma di belle speranze, di nome Grassi e Streller, lo concederà come sede al Civico 2 di quello che diverrà il Piccolo Teatro di Milano. Gli archivi della RAI conservano le interviste in cui questi signori raccontano nel loro spaesamento misto a delusione, quando entrati per la prima volta in questo stabile, si trovarono di fronte a un teatro piccolissimo e mal ridotto, nulla più che un buco. Ma evidentemente il fuoco sacro che ardeva in loro era tale che quel buco lo seppero trasformare in quello che sarebbe diventato uno dei templi del teatro europeo. Ma di Beatrice continuiamo con la prossima puntata.